Bene, come già annunciato, passiamo velocemente a un'altra parte del mondo. Siamo in diretta con un compagno negli Stati Uniti d'America. Mi senti?
Sì, ti sento perfettamente.
Bene, e insomma, parlavamo, avevo giusto detto, insomma, questa corrispondenza con te, stavamo prima in corrispondenza con un altro compagno giù in Palestina, e con te invece vogliamo andare un po' dai padroni del mondo, tra virgolette, concedimi questo termine, visto che spesso, insomma, ne paghiamo un po' tutte le conseguenze, in maniera particolare in questo periodo il popolo palestinese, in virtù delle politiche di Trump, no? Di tagli nei confronti appunto delle organizzazioni che sostengono l'ONU, l'URWA e i palestinesi, ma insomma di tante cose. Insomma, Trump ne ha dette tante, mi pare che ogni giorno se ne esce con una nuova, a mo' di togliere lo ius soli, però insomma aumentano anche tanto le contestazioni. Quindi a te la parola per farci raccontare che cosa sta succedendo, come vedi le prossime elezioni, che sta succedendo, insomma.
Sì, e partirei proprio da questo collegamento con la Palestina e Israele. Insomma, sappiamo tutti cosa è successo lunedì a Pittsburgh, e ieri Trump ha deciso di fare visita a Pittsburgh, nonostante sia il sindaco di Pittsburgh e in generale anche la comunità ebraica a Pittsburgh avesse chiesto di non presentarsi così presto in città. Lui l'ha fatto comunque, anche perché aveva, a una settimana dalle elezioni, aveva una serie di convention da attendere, quindi ha deciso di presentarsi comunque a Pittsburgh. La cosa interessante è che ovviamente Trump si è presentato a Pittsburgh con sua figlia e genero. Ricordiamo che il genero di Trump è ebreo e sua figlia si è convertita al giudaismo per appunto per sposarsi con Kushner. E questo legame con suo cognato è spesso stato usato da Trump e dai suoi, diciamo, e dalla sua amministrazione per schermare Trump da qualsiasi accusa di antisemitismo. È interessante che in questi giorni, subito dopo l'attentato a Pittsburgh, ci sono stati alcuni articoli anche nei media mainstream su come la comunità ebraica negli Stati Uniti sia fortemente divisa su Trump, perché appunto le politiche pro-Israele di Trump sono state un grande successo dal punto di vista del diciamo del governo di estrema destra in Israele, e quindi la comunità ebraica americana legata a Netanyahu e a quel tipo di politiche continua a spalleggiare Trump. E dall'altra c'è invece una la comunità ebraica legata a una lunga tradizione di diciamo di radicalismo di sinistra, che invece ovviamente vede Trump come un nemico, soprattutto anche per le sue politiche in Medio Oriente. Quindi da questo punto di vista vedremo come Trump navigherà questo evento a Pittsburgh. Trump ormai è andato, diciamo, ha preso questa decisione di usare gli ultimi giorni di campagna elettorale per concentrarsi esclusivamente su di lui. Sta cercando di tradurre queste elezioni midterm, come le chiamano qui, come un referendum su di lui, e in questo senso lui sta cavalcando tutti i classici cavalli di battaglia dell'estrema destra americana, quindi, come dicevi tu, immigrazione e questa questione del Make America Great Again. Ricordiamo che la scorsa settimana, durante una dei suoi rally, Trump ha apertamente detto di essere un nazionalista. Ovviamente chiunque qui in America e penso nel resto del mondo capisce a che cosa Trump stia alludendo. Ci sono state numerose osservazioni su questo commento che lui ha fatto nelle scorse settimane e in generale questo uso che lui fa della contrapposizione tra nazionalisti e globalisti. Nel 2016, al termine della sua campagna elettorale presidenziale, rilasciò uno spot elettorale in cui appunto lui sosteneva di essere il difensore degli interessi americani contro quest'ordine globalista. Mentre usava queste parole, sullo sfondo si vedevano foto di numerosi esponenti di origine ebraica e molti hanno sottolineato come nell'ambiente di estrema destra il termine globalista venga usato come una code word per indicare ebrei praticamente, e quindi molti hanno sottolineato come questo suo ritornare ad usare questo linguaggio sia strettamente legato a questo tentativo di galvanizzare la sua base per cercare di avere un'affluenza alle urne che possa garantire a Trump di mantenere il controllo sia del Senato che della Camera.
Ed è proprio così che ha vinto, no? Che ha vinto le elezioni.
Esatto.
Cioè, è proprio sul nazionalismo che comunque ha fatto la sua campagna elettorale, l'ha cavalcata tutta in quella che poi viene chiamata, no? la fascia della metallurgia, insomma. Ha vinto facendosi forte comunque inevitabile chiusura delle fabbriche, ed è proprio comunque il nazionalismo che avrebbe riportato questa America più grande.
Sì, la cosa interessante è che mentre lui chiaramente alludeva a un elettorato soprattutto maschile e bianco, allo stesso tempo, e questa è una tecnica che ha l'intero partito repubblicano ha usato, e anche numerosi democratici hanno avanzato questa critica, si sono scagliati contro il movimento di Black Lives Matter accusandoli di invece fare una politica identitaria. Questo scontro, insomma, non, come dicevo, anche i democratici sollevato questo argomento sostenendo che poi le elezioni erano state perse anche perché appunto il movimento avrebbe supportato questo tipo di politica, mentre in realtà le elezioni sono state proprio vinte su una piattaforma identitaria, appunto una piattaforma di nazionalismo bianco, ecco.
Certo, la Rusty Belt, non mi veniva il termine tre secondi fa, comunque andava su questa direzione.
Sì, esatto, anche se è importante sottolineare come poi mano a mano che i dati su il voto pro Trump sono diventati un pochino più chiari, è stato mostrato che poi Trump ha avuto un grande successo anche perché la retorica è sempre stata Trump vince tra quelli che qui chiamano redneck, quindi appunto una working class bianca poco educata, mentre poi in realtà il grande successo di Trump è stato quello di conquistare un elettorato altamente educato, ovviamente bianco, e soprattutto nell'elettorato bianco femminile, quindi la maggioranza delle donne bianche americane ha votato per Trump, e l'elettorato maschile bianco in America, diciamo, è insalvabile, nel senso che vota repubblicano, la maggioranza vota repubblicano dagli anni 60, insomma l'ultimo presidente che ha avuto la maggioranza dei bianchi è stato Johnson nel 64, anche con Obama la maggioranza degli uomini bianchi ha votato per il partito repubblicano, quindi diciamo l'elettorato maschile bianco
era
di destra.
Era già
diciamo
perso
è irrecuperabile
prima.
Esatto. Però appunto ecco diciamo diciamo l'aspetto demografico ed economico dell'elettorato di Trump non può essere ridotto esclusivamente appunto a questa immagine stereotipata dell'uomo bianco working class poco educato del sud, ecco.
Ok, sì, sì.
Invece un'altra cosa che volevo chiederti è proprio perché facevi riferimento, insomma, facevamo riferimento a questo elettorato bianco, ma adesso gli si sta ponendo un altro grosso problema da qui a breve ai confini, no? Questa grande carovana, marcia che dall'Honduras sta risalendo il Messico. Le notizie che noi abbiamo si parla di Trump che vuole mandare 5.000 e 200 soldati al confine, già c'è la Guardia Nazionale e quant'altro. Ecco, come viene vissuto invece dal di dentro, diciamo, che cosa e anche se si sta organizzando qualcosa per accogliere questa carovana?
Certo, guarda, ci sono due cose. Una è insomma l'esercito è stato confermato che più di 5.200 soldati verranno spostati al confine sud degli Stati Uniti per questioni legali legate a che cosa l'esercito possa attualmente fare all'interno del territorio statunitense. Alla fine questi soldati potranno fare molto poco al confine, non possono arrestare immigrati, non possono cercare droga, insomma praticamente non possono fare niente, avranno esclusivamente un compito logistico, diciamo, aiuteranno e faciliteranno il movimento della polizia di confine lungo il confine. Diciamo il movimento non si sta ancora organizzando perché appunto la carovana sicuramente arriverà dopo le elezioni e quindi è ancora presto per organizzare qualsiasi tipo di mobilitazione. Il movimento è ancora attivo per diciamo risolvere i danni che l'amministrazione Trump ha creato per la precedente carovana che era arrivata ad aprile, che ricordiamo ha puntato su questa politica di tolleranza zero, separando famiglie. Ci sono ancora almeno 200 minorenni in centri di detenzione, cosa che è stata dichiarata illegale da un giudice questa estate, quindi il giudice ha ordinato il governo federale di risolvere questa questione, ma tuttora ci sono questi almeno 200 minorenni ancora nei centri di detenzione.
Sì, sì, infatti c'è una campagna, no? C'è quella campagna,
esatto.
Abolish ICE, dove poi in seguito dopo le elezioni sicuramente faremo un approfondimento, noi già l'abbiamo fatto dai microfoni della radio quest'estate, che si occupava proprio di questo, no? Del comunque dei bambini,
sì,
delle famiglie divise.
Sì, la cosa di Abolish ICE era anche che c'era stato un tentativo, diciamo, di ricreare un movimento simile a Occupy Wall Street, quindi in numerose città statunitensi ci si è accampati e si è cercato di isolare fisicamente gli uffici ICE. Quindi è successo a San Francisco, è successo a Filadelfia, è successo a New York, quindi ci sono stati tentativi di mobilitazione diciamo che andava oltre al risolvere la questione di famiglie, della separazione delle famiglie e dei bambini e dei minorenni.
Sì, era più ampio,
centri,
sì.
Esatto. Questa cosa poi è andata, diciamo, la mobilitazione fuori gli uffici AISE è andata un po' scemando, anche perché la repressione ha cominciato ad essere, diciamo, importante di un certo tipo, e quindi ora ci si sta quasi esclusivamente concentrando sul portare fuori i minorenni dai centri di detenzione.
Sì. Aspetta, ecco.
Sì, dicevamo, sappiamo che sei, insomma, impegnato, per cui un'ultima domanda e poi ti lasciamo.
Ultime due.
Va bene. Due. Allora, una la faccio io, una la fa lei. Una è relativa appunto a queste elezioni che, insomma, ne abbiamo, l'hai messa in mezzo, l'hai dette, non è che ti voglio chiedere, insomma, però che cosa pensi che succederà, insomma, no? come che clima vedi, che previsioni puoi fare per la prossima settimana?
Me, sì, ci sono due cose. Una è diciamo, gli analisti in generale sembrano dire che i democratici riusciranno a prendere il controllo del Congresso, ma non del Senato. Ricordiamo, la questione che è sul tavolo è che, nel caso in cui i democratici, e l'hanno già detto in vari modi, che se i democratici riusciranno a prendere il controllo di entrambe le Camere, immediatamente si metteranno in moto per cercare di aprire il processo di impeachment di Trump. Quindi, diciamo, l'incubo dei repubblicani è l'obiettivo dei repubblicani è di cercare di tenere almeno il Senato, e non è un caso che nelle ultime due settimane Trump abbia solo partecipato a eventi in supporto di candidati repubblicani per il Senato. Sembra che i repubblicani abbiano ormai dato per scontato che perderanno il Congresso e quindi si stanno concentrando sul Senato. C'è un'altra cosa di cui, diciamo, al di fuori degli Stati Uniti non si parla molto, ed è delle elezioni soprattutto locali, spesso legate alle elezioni statunitensi ci sono numerosi referendum, e per esempio qui in California si voterà su numerose questioni legate al diritto alla casa, legato ai diritti dei detenuti nelle carceri, e soprattutto ci sono numerosi diciamo, compagni e compagne che sono in campagna elettorale per uffici e cariche locali. In particolare c'è una compagna a Oakland che è stata ed è tuttora un attivista molto forte contro la violenza della polizia, che sembra abbia buone possibilità di diventare la nuova sindaca di Oakland. Quindi diciamo, c'è quest'altro aspetto di questa elezione a novembre che non riceve molta attenzione, perché appunto è più legata a politiche locali, dove in realtà numerosi esponenti di quello che è stato il Black Lives Matter, in generale del movimento che si è sviluppato post Trump, sta cercando di prendere insomma il controllo soprattutto di situazioni locali.
Sì, infatti ho letto,
e speriamo che
no, dicevo, ho letto comunque gli inviti dei fondatori, no, delle fondatrici, anzi, di Black Lives Matter, invitavano tutti e tutte a votare su tutti i social. Insomma, Patrice Cullors ha comunque, sì. Sì, loro si stanno esponendo.
Devo dire che non dobbiamo mai dimenticare che comunque la comunità nera ha ha una visione e un rapporto diverso sulla questione del voto, nel senso che storicamente la comunità nera ha concentrato molto diciamo delle sue forze sulla questione dell'accesso al voto. I repubblicani negli ultimi decenni, in particolare dopo la prima vittoria di Obama, che ricordiamo ha coinciso poi col diciamo la creazione del Tea Party, quindi comunque questa pratica dei repubblicani di ricominciare dai singoli stati, ha creato ha portato alla creazione di numerose leggi che diciamo rendono il voto della comunità nera in particolare, ma non solo, molto difficile. Quindi appunto, insomma, Black Lives Matter e in generale il movimento afroamericano si concentra sempre molto sulla questione del voto.
Sì, come comunque larga partecipazione, insomma, una cosa che esatto. Forse qua in Italia è difficile da comprendere, perché ovviamente
esatto.
Noi abbiamo una storia di anche non delega
esatto.
forte, però che negli Stati Uniti forse valeva per Black Panthers, ma dopo si è perso, perché proprio per questa difficoltà che dicevi tu, no, dell'accesso al voto, la difficoltà anche di insomma poter votare, proprio di non l'accesso inteso come documenti, ma proprio del poter andare, quindi
esatto.
sì loro
ha un valore simbolico diverso che magari noi, per noi è un po' difficile da capire, ecco.
sì è proprio un altro tipo di cultura, non è un invito alla delega, quello di Black Lives Matter proprio, ma un invito all'esistere, al dire io esisto, insomma, mi sembra più quello che insomma
esatto. E soprattutto non dobbiamo dimenticare che spesso e volentieri il sindaco ha un importante ruolo nel controllo delle forze di polizia, quindi anche in questo senso per il Black Lives Matter Movement avere la possibilità di portare appunto sindaci e sindache permetterebbe al movimento di avere un controllo sulla polizia di un certo livello.
Certo, perché insomma notizia di oggi, no? Quella dell'omicidio del
sì.
figlio, insomma, se la vuoi dire tu.
Sì. Sì. Sì, che c'è stato appunto il 17 ottobre il figlio di una diciamo importante attivista del movimento Black Lives Matter a Ferguson è stato trovato impiccato nel backyard della casa della madre.
Nel cortile, sì.
La polizia ha catalogato la morte come suicidio, la madre sostiene che non è vero, questo si lega ad una serie di morti sospette di altri militanti, almeno tre militanti sempre molto in vista del movimento Black Lives Matter, sempre di Ferguson.
Ferguson, insomma, giusto per ricordare alle ascoltatrici e agli ascoltatori che... Insomma,
certo, è la città Ferguson. Dove Mike Brown è stato ucciso,
sì.
E dove diciamo, è scoppiata una delle prime diciamo rivolte nelle città americane, a cui poi è seguita quella di Baltimora nell'aprile del 2015, quindi insomma è un luogo molto importante e simbolico per il movimento Black Lives Matter. Ricordiamo che in alcune manifestazioni seguenti la polizia in maniera molto provocatoria si schierava contro i manifestanti cantando il famoso canto che i manifestanti avevano fatto proprio durante la rivolta di Ferguson, dicendo appunto di chi sono queste strade, sono le nostre strade, era diciamo uno dei canti che veniva usato dagli attivisti, e appunto in maniera molto provocatoria la polizia di Ferguson ha cominciato a cooptare quel canto proprio a rivendicare una sorta di controllo praticamente fascista sulle strade di Ferguson. Quindi insomma la polizia di Ferguson è sempre stata molto dura sulla repressione del movimento, quindi queste morti sospette sono sempre state denunciate dagli attivisti a Ferguson come appunto opera di insomma ambienti legati diciamo alla polizia di Ferguson.
Sì, comunque all'esercito
esatto.
Insomma alle forze dell'ordine o del disordine che vogliamo. Insomma, sì. Poi magari l'approfondiremo meglio quando avremo più notizie.
Sì, purtroppo le notizie è stata una morte molto recente, appunto ottobre 17, quindi le informazioni che ci sono non sono ancora molto chiare, ecco, su che cosa sia veramente successo, e quindi insomma nei prossimi giorni e mesi probabilmente se ne saprà di più.
Bene, so che hai frettissima, quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa, però sicuramente ci risentiamo magari la prossima settimana o fra due settimane per valutare anche il voto e per parlare certo. meglio di, delle altre campagne, de, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcosa.
No, diciamo, qui ormai il tempo si è congelato fino al 6 novembre, quindi aspetteremo le elezioni.
Bene, bene. Guarda, rimani proprio 5 minuti che ti volevo parlare in privato e noi intanto mettiamo un po' di musica, ok?
Va benissimo.
Ti ringrazio.